Queste elezioni sono state estremamente importanti, diciamo, non soltanto nel contesto della storia politica dell'Iran, in particolar modo dalla fine con la guerra contro l'Iraq a fine degli anni Ottanta, ma sono credo anche fondamentali nel contesto regionale. Come appunto tu citavi ieri su questo mio intervento sul manifesto, appunto messo in luce, o comunque cercato di fare il punto, che in qualche modo c'è un cambio di egemonia nel paese, se appunto si può chiamare in questo modo. Non soltanto si in qualche modo affermano quelli che vengono chiamati moderati, che in realtà sono appunto una coalizione elettorale estremamente ampia che mette insieme personalità politiche sia diciamo del campo di quello che potremmo chiamare la sinistra islamica, di quella che possiamo chiamare la destra islamica, quindi dei cosiddetti conservatori, fronte conservatore e del cosiddetto fronte riformista, consegnando appunto a questo nuovo, tra virgolette, soggetto politico, perché ovviamente ci sono moltissimi nuovi nomi, però ci sono anche, se guardiamo alle liste elettorali, ci sono anche in realtà persone così molto, molto ben conosciute, personaggi politici di profilo molto, molto alto e molto, molto popolari. Quindi appunto questa egemonia che viene consegnata, diciamo, a questo nuovo, tra virgolette, soggetto politico. Si tratta però non soltanto di un dato importante a livello ovviamente interno, ma si tratta anche secondo me di un dato veramente importante a livello regionale. Si tratta infatti di confermare, diciamo, il potere, confermare appunto il sostegno popolare alla classe politica, quella parte di elite politica che da un anno a questa parte, da 2013 ma in particolare da un anno a questa parte, si è appunto impegnata per il reintegro della Repubblica Islamica nella comunità internazionale. Non dimentichiamo che il presidente Rouhani e il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif sono stati strumentali fondamentali in quello che è stato appunto, quella che è stata appunto la firma del trattato sul nucleare che è avvenuta a Vienna l'estate scorsa. Quindi, come dire, si profila non soltanto questa egemonia a livello interno, ma anche questo ruolo dell'Iran all'interno della regione, che appunto, come sappiamo, purtroppo è una regione in questo momento dilaniata da diversi conflitti, da questa competizione tra Iran e Arabia Saudita, come appunto una sorta di isola di stabilità, come una sorta di, se vogliamo chiamarlo pivot, quindi come una sorta di punto cardine all'interno della regione, appunto per il mantenimento in qualche modo di uno status quo, di un ordine regionale. Questo ha, secondo me, conseguenze molto importanti anche a livello interno, politico, quindi appunto a livello di politica domestica e anche a livello di quello che potremmo chiamare le prospettive di possibile cambiamento politico all'interno dell'Iran, che in qualche modo si chiudono, perché si chiudono proprio grazie al consolidamento di questa egemonia possibili scenari di cambiamento politico che in qualche modo non rientrino in questo progetto politico istituzionale che abbiamo visto consolidarsi.
Quindi tu dici in questo senso, se ho capito bene quello che stai dicendo, è che con sostanzialmente l'affermazione di questa del soggetto più appunto cosiddetto moderato riformista, pragmatico, eccetera, in qualche modo vengono anche riassorbite e catturate istituzionalmente le istanze, diciamo, di protesta,
sì, di cambiamento più radicale.
Ecco, di cambiamento che erano uscite un po' negli scorsi anni, pensiamo all'Onda Verde o altri movimenti.
Esatto, non vengono appunto, non, come dire, se già era difficile per, diciamo, queste istanze di cambiamento più radicale trovare un qualche tipo di cittadinanza, tra virgolette, nell'ambito dello scenario politico della Repubblica Islamica, adesso in qualche modo questi scenari vengono completamente chiusi, un po' sulla pressione di questa egemonia appunto interna che si è creata, ma anche sulla pressione dell'emergenza, dello stato di emergenza, tra virgolette, che abbiamo nella regione. Non dimentichiamo che grossa parte, un dato insomma molto importante delle elezioni sarà quello economico. C'è sicuramente in Iran a livello popolare, ma soprattutto a livello di elite politica, una fortissima richiesta ed è vista come una priorità quella appunto di in qualche modo sanare, rilanciare l'economia nazionale. È veramente un'atmosfera da corsa all'oro. Ci sono delegazioni di businessmen, di imprenditori e imprenditrici che visitano il paese ogni giorno. Si tratta di centinaia di persone ed effettivamente se la guardiamo appunto da quel punto di vista, la situazione economica in Iran presenta sicuramente delle opportunità di investimento e di affari estremamente, estremamente interessanti in un certo senso. Pensiamo che appunto con le sanzioni persino è stato impossibile riparare ed è stato impossibile lavorare appunto alle reti di trasporto o alle reti fognarie del paese, per cui ci sono tutta una serie di settori economici che sono anche proprio infrastrutturali, diciamo, che devono essere aggiornati, che devono essere riparati, e questo ovviamente, come dire, dal punto di vista di compagnie multinazionali, di imprenditori, eccetera, eccetera, una situazione estremamente interessante. E sì, il governo è assolutamente, come dire, gioca un ruolo molto importante nel perpetrare e nel appunto propagandare questa immagine dell'Iran come di un paese che ha bisogno di nuovi investimenti, che cerca appunto nuove aperture.
Infatti,
ulteriormente appunto in qualche modo cristallizza, no, lo status quo.
Certo. Da un lato hai fatto riferimento a questa, diciamo, al profluvio di entusiasmo che abbiamo visto abbondare sui media nostrani, perché sempre insomma dentro la logica capitalista, diciamo, l'apertura di un nuovo mercato, e l'Iran è sicuramente un nuovo mercato anche ben desiderato, perché è fatto, come dire, è un paese molto popoloso, un paese con comunque una dinamica interna interessante. Ha una forte classe media, guarda molto soprattutto in quella composizione a Occidente come desideri e stili di vita. Qua però c'è giunta una domanda che giustamente fa il punto sull'altra parte, e che mi pare che anche nel tuo articolo sul Manifesto un po' comunque usciva, no? Ci chiede un ascoltatore, tra l'altro un altro redattore della radio: mi risulta però che le leve dei due terzi dell'economia rimangono fermamente in mano ai conservatori, ministeri, enti intergovernativi, che comunque stravincono nelle aree extraurbane. Qua penso ci sia anche il discorso dei Pasdaran, che oltre ad essere una forza paramilitare di controllo e repressione poliziesca, è anche, no, un grosso monopolio economico all'interno del paese.
Sì, assolutamente, però c'è un altro dato, cioè l'amministrazione Ahmadinejad ha iniziato un processo di privatizzazione molto esteso nel paese, che è quello fondamentalmente che ha in qualche modo smantellato il monopolio, tra virgolette, statale su determinati settori dell'economia, in particolar modo penso al settore delle costruzioni, ad esempio, che è stato un altro settore estremamente colpito dalle sanzioni. Quindi appunto l'ha privatizzato, in qualche modo ha smembrato questo monopolio, e, come dire, molto spesso quello che succede appunto con i programmi di privatizzazione è che diventano, la cosa che tu privatizzi diventa una specie di asset che appunto puoi smembrare e dare ai tuoi, tra virgolette, amici, no? E dare in qualche modo in gestione alle persone che sono vicino a te, gruppi di pressione che sono vicino a te. Questo è quello che è successo durante Ahmadinejad, ed è per questo che c'è stato, che, come dire, che appunto gli interessi economici di quelli che l'ascoltatore o l'ascoltatrice chiamava i conservatori sono estremamente importanti, perché in qualche modo era il, come dire, l'elite, i circoli politici a cui Ahmadinejad ovviamente faceva riferimento. Non è detto che questa cosa non cambi, nel senso che un'economia e un paese più integrato all'interno della comunità internazionale, all'interno del mercato, diciamo, libero globale, sarà anche un'economia che in qualche modo sarà più esposta a quelli che sono i programmi economici sponsorizzati dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali, e probabilmente verrà chiesto un ulteriore programma di privatizzazione, e probabilmente con il consolidarsi, diciamo, di anche circoli economici, quindi anche circoli di potere alternativi o parzialmente diversi da quelli che per adesso si sono consolidati grazie appunto al programma di privatizzazione di cui parlavamo prima, è possibile che ci sarà una nuova ondata di privatizzazioni che in questo caso potrebbe in qualche modo beneficiare appunto personaggi, circoli ed elite parzialmente alternative a quelle che per adesso ne hanno beneficiato. Per quello questo è un discorso. L'altro discorso è quello dei risultati elettorali nelle province al di fuori di Teheran, che è verissimo, a parte appunto che il fatto che i risultati elettorali devono ancora essere confermati, ci saranno confermati tra qualche tempo, ma il profilo che attualmente si delinea è quello sicuramente di una stravittoria di questo fronte dei moderati all'interno di Teheran, all'interno di altre città molto importanti nel paese, ma in zone più periferiche è vero, le liste elettorali sono estremamente più miste innanzitutto, per cui è molto difficile, è sempre molto difficile, però in questo caso ancora di più è molto difficile riuscire a distinguere appunto tra questi due schieramenti di cui noi parliamo, no? I moderati, i riformisti, i pragmatici da un lato e i conservatori dall'altro. Ovviamente si tratta di etichette che si usano per riuscire a parlare di qualcosa, sono però ovviamente problematiche e sono etichette che nascondono dibattiti interni, nascondono lacerazioni interne che esistono, competizioni, conflittualità, eccetera. Quindi appunto le liste elettorali sono molto più miste, per cui è molto più difficile fare questo discorso nei centri, in particolar modo sto pensando a Mashhad e appunto all'area intorno a Mashhad. E l'altro discorso da fare, l'altro elemento che parzialmente può spiegare la ragione per cui c'è stata queste variazioni molto importanti nei risultati elettorali, è il fatto che ci sono stati molti, tra virgolette, riformisti, moderati, insomma, che fanno parte di quelli che vengono chiamati supporter del governo Rouhani, che sono stati squalificati, quindi che non hanno potuto prendere parte alle elezioni. In particolar modo appunto si parla di questa zona che ho menzionato prima, quella intorno a Mashhad, quindi nel Khorasan, dove appunto in qualche modo gli elettori non sono stati lasciati con moltissime opzioni. Detto questo, però, io penso che nonostante sia molto importante cogliere queste variazioni geografiche, queste variazioni di risultato elettorale, credo comunque che il risultato di Teheran sia particolarmente importante, non soltanto perché ovviamente è la capitale, eccetera, eccetera, ma perché dal punto di vista di appunto nuove egemonie che si formano, che sono non soltanto egemonie a livello appunto elettorale, ma sono anche sostenute da interessi economici, eccetera, eccetera, è sicuramente nella capitale che vediamo questo dato emergere con più forza e appunto questa egemonia in qualche modo consolidarsi. Questo non vuol dire che tutte le istanze di cambiamento, tutte le istanze anche moderate o anche persino conservatrici, tutte le istanze di cambiamento vengano in qualche modo assunte dal cambiamento che sta avvenendo a Teheran. Se pensiamo alle mobilitazioni nel mondo arabo, insomma, del 2010-2011 negli anni successivi, uno dei dati più interessanti è che le mobilitazioni sono in qualche modo nate, si sono in qualche modo appunto coagulate, diciamo così, al di fuori delle capitali. Credo che questo sia un dato molto interessante, perché appunto ci dice come in qualche modo nelle capitali abbiamo questa concentrazione di, tra virgolette, ricchezza, appunto di concentrazione di poteri forti che si consolidano, eccetera, eccetera, e c'è questa sorta di cittadinanza residuale in qualche modo, che è quasi uno scarto, no? Uno scarto di questi processi di consolidamento egemonico che vediamo emergere, come è stato ad esempio nel mondo arabo, abbiamo visto emergere appunto nelle zone rurali, nelle zone al di fuori della capitale. Questo ovviamente è un po' vedremo cosa succederà, nel senso che non abbiamo la palla di cristallo, per cui non possiamo in qualche modo predirlo. Sicuramente quindi è verissimo, è importante ricordarsi di queste variazioni di voto, e da un lato e dall'altro lato, che è un processo contraddittorio, ma va insieme. Se ci sono variazioni di voto da un lato, dall'altra parte però appunto c'è questo consolidamento egemonico che sta andando avanti, che ha una ricaduta non da Teheran, su tutto il paese, quindi non sta soltanto succedendo a Teheran. Mm-hmm. Le conseguenze di questo processo contraddittorio, chissà, magari le vedremo in futuro, anche se appunto, come dicevo all'inizio, non credo, perché la situazione regionale è talmente, talmente complicata, che l'Iran è veramente un'isola di stabilità in questo momento necessaria.